Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storie di fotografia. Il team dei fotografi a colori si sta delineando sempre di più e i primi nomi sono stati già fatti. Ed oggi un'altra componente della squadra Cromia aumenterà il valore artistico. Il fotografo di oggi è forse uno dei nomi più conosciuti a livello italiano per quanto riguarda la fotografia a colori. Il suo contributo alla fotografia nel bel paese è stato enorme, così come hanno fatto i grandi nomi della famosa New Color Photography a livello mondiale. Nomi, fotografi e artisti che vedremo nelle prossime puntate, ma ora concentriamoci sull'autore di oggi e scopriamo chi è. Puntata numero 30. Franco Fontana. Franco Fontana è nato a Modena il 9 dicembre del 1933. Quando era piccolo non manifestò mai una gran voglia di studiare, inoltre gli avvenimenti mondiali di quell'epoca non resero le cose più facili. Frequentò buona parte delle scuole elementari o primarie durante la Seconda Guerra Mondiale e iniziò le medie sotto le bombe. Smise quasi subito con gli studi e nonostante i genitori provarono a mandarlo in diverse scuole, dopo il terzo ed ultimo tentativo con i salesiani, ritennero più opportuno prepararlo per l'unica soluzione possibile, iniziare a lavorare. Fu così che a 15 anni Fontana entrò nel mondo del lavoro, iniziando dapprima come fattorino alla Coop e di seguito come operaio in una fabbrica lavando bottiglie di Lambrusco per quasi 2 anni. Con l'avvicinarsi della maggiore età si avvicinò anche l'obbligo della leva e per Fontana il servizio militare rispetto al lavoro di operaio sembrò quasi una vacanza. Fu proprio durante il servizio militare tra i carristi che Fontana vide e rimase subito affascinato la fotocamera in azione. Infatti un suo compagno di leva spesso era solito fotografare i compagni commilitoni con la sua Rolle biottica. Quando si congedò dal servizio militare nel 1956, ancora incuriosito dalla Rolle biottica del suo amico, decise di prendere a noleggio una Kodak Retina. Inizia così l'epoca del Fontana fotografo. Il periodo del noleggio andrò più che bene, tanto che Fontana decise di comprare la sua prima fotocamera, una Pentax con ottica a vita, che fu sua con solo 10 rate mensili da 5.000 lire. Alla fotocamera affiancò un obiettivo 50 mm, l'unico che al tempo poteva permettersi e che inizialmente gli diede non poco da fare a causa del poco feeling che Fontana aveva con la visuale e l'angolo di campo che quell'ottica possedeva. Come per ogni buon amatore appassionato dell'epoca, il passo successivo fu quello di affacciarsi ad un circolo fotografico cittadino, dove ebbe modo anche di partecipare a gare e concorsi, ai quali però, ironia della sorte, non vinse mai. Sfortunatamente per lui, però, la fotografia al tempo non gli dava da vivere e dovette ingegnarsi per trovare un lavoro. Fu così che con i soldi avuti dal suo zio prediletto si iscrisse ad un corso per parrucchieri. Parrucchiere però non lo diventerà mai. L'ambito in cui era veramente bravo era fare le tinte. Era talmente bravo con i colori che addirittura la L'Oreal, la famosa azienda, gli propose di fare da dimostratore. Anche se sminestrare coi colori per lui era tanto semplice quanto prolifico, quel lavoro con il continuo contatto con gli agenti chimici gli massacrarono pelle e bronchi e decise così, anche sotto consiglio del medico, di cambiare mestiere. Non trascorse molto tempo quindi da quando un suo caro amico architetto gli propose di aprire a Modena un negozio di mobili moderni e di design. Fu un'intuizione azzeccatissima. Nella sua città natale negozi così non ce n'erano e all'alba del boom economico essere i primi diede i suoi frutti. Grazie alle vetrine allestite con cura in pieno centro storico, le firme dei celebri design ed architetti, il loro showroom si riempì molto presto di compratori estasiati. Il successo fu talmente ampio che dovettero assumere 5 dipendenti, una delle quali, Uti, in seguito divenne anche la moglie di Fontana. La carriera da mobiliere, però, anche se profittevole, non entusiasmava Fontana, che trascorreva la maggior parte del suo tempo chiuso in ufficio. Tra quelle quattro mura, il nostro fotografo rimaneva per ore ed ore a lavorare sulla sua fotografia, a studiare e a mettere in ordine le diapositive scattate nei weekend precedenti. Come lui stesso disse:
«Non mi interessava più consegnare i clienti sui colori per le pareti e gli abbinamenti dei pezzi. Pensavo solo alle foto».
Nel 1963 riuscì quindi ad esporre per la prima volta alla Biennale del Colore di Vienna. Un paio d'anni dopo invece riuscì anche ad organizzare delle mostre personali, prima nella sua Modena e in seguito anche al prestigioso Diaframma di Milano, la prima galleria italiana di fotografia. La carriera di Fontana come fotografo si stava delineando ed il passo decisivo fu quando decise di vendere la sua parte del negozio di mobili moderni al socio verso la metà degli anni 70. Decise quindi di investire tutto su Fontana fotografo. Come autore, però, non gli passò mai per la mente di mettere su bottega con fototessere, stampi e servizi annessi. Puntò tutto sulla carriera autoriale e, a buon ragione, puntò tutto sul colore. Di nuovo a buon ragione. Quest'ultima scelta, quella del colore, inizialmente non fu ben vista dai suoi amici del circolo fotografico ed anche nel mondo intellettuale le cose non andavano meglio. Ma lui non gli diede mai molto peso, liquidando la situazione in maniera pragmatica, dicendo: «Fotografo a colori perché vedo a colori». Fu così che nel trambusto artistico di quegli anni, Fontana si trovò a far parte di quello che fu etichettato come scuola modenese, dove spiccavano nomi come Luigi Guiri, di cui sicuramente parleremo nelle prossime stagioni, Franco Vaccari e diversi altri. Gli anni 70 furono quelli della consacrazione. Dopo aver pubblicato ad inizio del decennio il suo primo libro, Modena, una città, si susseguirono riconoscimenti e mostre personali in giro per l'Europa. Sempre in quegli anni fece il suo primo viaggio negli Stati Uniti, dove iniziò a lavorare sul paesaggio urbano. La sfrontatezza dei colori delle metropoli americane come New York, Chicago, Los Angeles o Houston gli si presentavano davanti agli occhi ogni volta che si fermava agli angoli della strada. Nella serie di foto intitolata «Sorpresi nella luce americana», Fontana, in modo inedito rispetto al suo stile, inquadrò dal marciapiede Miranda ad altezza uomo. In quel caso i cieli, le nuvole e i campi vennero accantonati e alternò invece il vagabondare dei passanti tra le geometrie architettoniche della città a figure statiche apparentemente artificiali. Nonostante continuasse con profitto la sua carriera autoriale, molte aziende si avvalerono della sua collaborazione per la realizzazione di campagne pubblicitarie e calendarie. Aziende del calibro di Fiat, Volvo, Illy Caffè, Versace e Sony. Con gli anni il suo stile andava quindi sempre più delineandosi, inconfondibile, fatto di colori che non andavano a riempire la forma e la composizione, ma erano essi stessa forma e composizione. E mentre oltreoceano, negli anni 60, Eggleston, Shore e Meyerowitz, di cui parleremo, incominciarono con la loro irriverenza artistica a far foto non a colori, non con i colori, ma ai colori, nel bel paese Fontana, con il suo linguaggio fotografico, fatto di compressione dei piani focali e della profondità di campo, di giochi coi colori prima e di scomposizione dello spazio, diventò l'ambasciatore italiano della fotografia a colori. Facendo ora un salto temporale, o comunque sia aprendo un'enorme parentesi, possiamo analizzare l'immenso corpo di opere di Fontana e possiamo suddividerlo in diversi generi, correnti o periodo, come uno preferisce chiamarlo. Questa schematizzazione, tendo a precisare, non ha assolutamente il pretesto di essere definitiva o assoluta. Viene fatta solo con l'intento di aiutarci a capire la grandezza di questo fotografo. Possiamo cominciare dagli inizi, quando il soggetto principale era il paesaggio modenese e delle zone limitrofe. Molto spesso però questo paesaggio emiliano era ingombro di ostacoli visuali come fili elettrici, capannoni, e quindi volendo evitare questi elementi di distrazione moderni, Fontana riuscì a trovare il suo perfect spot nei tondi e intonsi crinali della Puglia della Basilicata. Le foto che vennero fuori dalla sua fotocamera tra la Puglia e la Basilicata furono apprezzate ed anche emulate, talmente tanto che decise di non tornare più al sud, così ad evitare la famosa regola: ripetersi significa impoverirsi. E girò quindi il suo obiettivo sulla scena urbana, anche grazie al suo primo viaggio in America, di cui abbiamo parlato prima. Negli anni Ottanta ci fu poi una piccola parentesi monocromatica, innescata dal collega Ralph Gibson, che per un suo personale progetto chiese a suoi 40 amici di scattare un solo classico rullino in bianco e nero per poi sceglierne una foto. In quell'occasione Fontana e la sua fotocamera andarono all'Eur di Roma e fu in quel contesto che riscoprì le ombre. Ombre che enfatizzavano i profili degli edifici, ombre che esaltavano i corpi della statue e lo aiutarono ad entrare in una visione estrattiva, cioè quella di estrarre alcuni elementi essenziali dalla totalità della scena. Questa riscoperta delle ombre e dei corpi gli diede anche spunto per una nuova serie, incentrata su modelle nudi e corpi in piscina, ed anni più tardi anche su una serie sulle statue del cimitero di Staglieno a Genova. Ma ritornando al colore, a differenza di quello che si può pensare, Fontana non era un fanatico della tecnica. In camera scura sperimentò con disinvoltura con diverse emulsioni di sviluppo analogico e in quest'era digitale non si fa troppi problemi ad utilizzare Photoshop. In questa sua sperimentazione in camera scura arrivò ad ottenere quei colori intensi e tridimensionali che tanto caratterizzano le sue immagini. Infatti notò che era possibile prendere una diapositiva Ektachrome, rifotografarla usando un'altra pellicola Ektachrome, a discapito però di una piccola perdita di definizione, riuscì a guadagnare dei colori densi, tattili e saturi. Come abbiamo già visto per altri fotografi, anche per Fontana, nella seconda parte della sua carriera, decise di dedicare del tempo all'insegnamento. Allevò centinaia di fotografi, alcuni dei quali anche dopo continuarono a gravitare intorno a lui. Ma il grande valore aggiunto di Franco è stata quella di formare l'identità fotografica dei suoi studenti e non ed insegnare ad emularlo. Come insegnante è stato generosissimo e senza riserve, tanto che arrivò a tenere workshop in diverse scuole ed università come Roma, Milano, Tokyo, Parigi, Barcellona. Inoltre discusse al famosissimo Festival della Fotografia, le Rencontre ad Arles, e infine al Guggenheim Museum di New York. Come abbiamo detto all'inizio, il primo libro pubblicato da Fontana fu Modena, una città, che vide le stampe nel 1971, al quale si susseguirono decine di altre pubblicazioni e monografie dedicate ai vari soggetti che fotografò negli anni, dai paesaggi rurali del sud Italia alle geometrie delle metropoli americane, ai corpi sinuosi di modelle e statue. Da qualche tempo però, nella sua lunga bibliografia, è presente anche un suo manuale intitolato Fotografia creativa, dove Fontana, dopo aver introdotto in modo semplice e chiaro la sua visione di fotografia, in maniera pratica ed esaustiva, illustra e consegna diversi esercizi per nutrire la creatività. Ho letto questo libro e personalmente lo consiglio a chi vuole uno spunto diverso per migliorare la propria fotografia. Si legge benissimo, è molto scorrevole e gli esercizi sono divertenti. Siamo dunque giunti alla fine di questa puntata. La prima, finalmente, dedicata a un autore italiano che ha rappresentato e rappresenta tuttora l'eccellenza fotografica del bel paese. La frase di Fontana con cui concludo oggi è:
le mie fotografie non illustrano, ma esprimono un pensiero.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.